Buonasera a tutti, ben trovati. Allora iniziamo, apriamo la seduta del Consiglio con l'appello. Allora, Suini Claudio?
Presente.
Aprone Francesca? Presente. Cattoi Vanessa? Assente, giustificata. Cristoforetti Gigliola? Presente. De Michè Stefano?
Presente.
De Rossi Gabriele?
Presente.
Gatti Stefano?
Presente.
Presente. Giorgi Angelo?
Presente.
Presente. Lorenzini Luigino?
Presente.
Presente. Marasca Gianni?
Presente.
Presente. Martinelli Mauro?
Presente.
Presente. Mattei Giuliano?
Presente.
Presente. Mondini Sergio?
Presente.
Presente. Saiani Gianni?
Presente.
Presente. Sega Daniele?
Presente.
Presente. Speziosi Michela?
Presente.
Zendri Gianfranco?
Presente.
Presente. Zomeri Ilaria? Presente. Perfetto. Allora iniziamo col primo punto all'ordine del giorno. Comunicazioni del Presidente. Non ho particolari comunicazioni questa sera, se non quella comunque di ringraziarvi di essere tutti presenti nonostante la convocazione d'urgenza che mi rendo conto spesso insomma non è simpatica. Però, come avete potuto leggere dalla convocazione, è spiegato proprio il perché di questa convocazione d'urgenza, che è una motivazione meramente tecnica su una scadenza a breve. Ecco, diciamo tutto qua, quindi io passerei la parola al Sindaco per le comunicazioni del Sindaco.
Grazie Presidente, buonasera a tutti anche da parte mia. Alcune veloci comunicazioni che vi volevo dare sono queste. Ospedale o ex ospedale o presidio ospedaliero, chiamatelo come volete, una novità che mi hanno comunicato in questi giorni è questa. La settimana prossima probabilmente si interromperà quel servizio Covid, chiamiamolo così, istituito e richiesto dall'azienda sanitaria per le persone anziane appunto colpite da Covid. L'emergenza è in via di definizione, speriamo perlomeno per fortuna, e quindi la trasformazione che si vedrà nel nostro ospedale è questa fino alla fine anno. L'azienda sanitaria ha chiesto alla PSP Ubaldo Campagnola, che sta gestendo come sapete l'RSA, in questi mesi di accogliere le cosiddette cure intermedie o cure di sollievo. Varrebbe dire le persone attualmente ricoverate nel reparto medicina di Rovereto, che ancora devono essere dimesse dall'ospedale, però ancora non sono pronte per essere ospitate nelle proprie case, chiaramente, perché magari non hanno l'assistenza adeguata, verranno portate nel nostro reparto ospedaliero per le cure necessarie e per il tempo necessario. Questo avverrà, ripeto, indicativamente fino a fine anno, per poi dovrebbe partire l'RSA definitiva. L'ipotesi anche che la giunta provinciale sta portando avanti da tempo è quella che oltre ai 20 posti di RSA classici ci possano essere anche ulteriori o 10 o 16 posti di cure di sollievo. Questo vorrebbe dire praticamente completare quanto previsto nel protocollo sottofirmato ancora nel 2013, dove si prevedevano all'epoca 20 posti di RSA e 20 posti di cure di sollievo, cure intermedie o posti di sollievo, chiamateli come credete. Quindi un ospedale che continua a vivere. E i 20 posti perché? Perché i 20 posti sono quelli già ricavati l'anno scorso con le stanze attrezzate, perché ci sono 9 stanze da 2 posti più 2 stanze da un posto singolo, per cui i 20 posti chiaramente sono attualmente utilizzati e continueranno ad essere utilizzati in questo modo, in questo momento cure intermedie per qualche mese per poi passare in RSA. Questo era il primo punto. Secondo punto, discarica di Pilcante, che però ne parleremo magari in maniera più diffusa nel prossimo consiglio comunale, dove porteremo e parleremo anche della mozione presentata dal gruppo Bussola IPD, dove si parla appunto di questa materia. Discarica di Picante, avrete visto che è stata data notizia sui giornali della rinuncia, del ritiro, del ricorso da parte delle cave Manara, adesso non ricordo la dicitura giusta di quella società, comunque da parte di Manara, del ricorso depositato in Consiglio di Stato. Questo vuol dire mettere una pietra tombale sulla questione di scarica, sulla PF600, discorso di scarica di Picante, per cui insomma soddisfazione ovviamente da parte di tutti, ma anche, l'ho anche dichiarato sui giornali. Seconda e terza cosa che vi volevo dire, Giro d'Italia, sapete che è stato ufficializzato di fatto nell'ultimo Consiglio Comunale, eravamo qua assieme quando è stata di fatto ufficializzata la gara qui da noi, sulle nostre montagne. 26 maggio, ripeto, l'arrivo sarà previsto verso le 17 alla Sega di Ala. La tappa parte da Canazei, una tappa di 198 chilometri, non ricordo, quasi 200 chilometri. Canazei, Avio, San Valentino, Cornecchi, Zola, Sega di Ala, dove ci sarà l'arrivo. Il giorno dopo la carovana si sposterà a Rovereto, dove ci sarà la partenza per andare in Lombardia, in provincia di Piacenza. Si sta lavorando alacramente per far sì che questa tappa sia ricordata non solo per l'arrivo in quota, ma anche per quello che la nostra città riuscirà ad offrire in termini di allestimenti, in termini di coinvolgimento e quant'altro. Si sta lavorando perché già con il mese di maggio si possa cominciare ad allestire la nostra città di rosa. Recentemente è partito anche il concorso Balcone Fiorito in Rosa, per cui insomma è un concorso simpatico che coinvolgerà, spero, perlomeno la cittadinanza. Stiamo collaborando anche con i servizi provinciali per gli allestimenti fissi appunto all'interno della nostra città, stiamo allestendo delle mostre, delle rappresentazioni teatrali che parleranno di ciclismo, per cui insomma si sta lavorando molto, i nostri uffici sono sotto pressione per cercare appunto di mettere assieme un po' tutto quello che necessita per questo importante evento che, come spero, porterà nel futuro grande interesse. Non so se avete visto sabato, scusate ma con sta mascherina si fa un po' fatica a parlare, a respirare, e sabato il vincitore del Tour of the Alps, Simon Yates, ha provato la salita della Sega. È uno dei corridori che parteciperà al Giro d'Italia e sembra anche, così dicono sui giornali, uno dei favoriti, e quindi l'ha provata e questo ha dato un grandissimo risalto sulla stampa nazionale, stampa locale e anche le TV. Questo mi lascia ben sperare che nel futuro effettivamente ci sia sempre più voglia di provare questa salita, che, lo ripeto, è una delle 23 salite del Trentino, del già mappata, e addirittura mi dicono che ha dei punti tra i più pendenti d'Europa, perché in alcuni punti arrivano addirittura al 23%, per cui insomma non da poco, ma sicuramente per grandi esperti quella salita, sarà una gara appassionante. Dicono anche, e qua chiudo poi su questo discorso, che potrebbe essere una delle tappe decisive per la vincita del Giro d'Italia. Ultima comunicazione che vi voglio dare riguarda l'ex convitto. Stamattina in giunta abbiamo finalmente approvato il progetto di completamento, progetto di circa 9 milioni di euro, e la provincia, una volta appunto ottenuta la nostra autorizzazione, procederà nei giorni prossimi con l'inizio della gara, che sarà fatta da APAC, l'agenzia provinciale per gli appalti appunto della provincia. E quindi nel mese di maggio la gara dovrebbe essere espletata e si dovrebbe rispettare quella tempistica che la provincia ci ha dato per poter partire con l'estate a lavorare in quel cantiere, il cantiere ormai fermo purtroppo da tempo per i noti motivi, e quindi insomma si spera che verso agosto-settembre si riprendano i lavori, sperando, e questo ce lo auguriamo, essendo una gara molto importante a livello europeo, che non ci siano ricorsi. Avete visto quello che sta succedendo in altri appalti pubblici importanti, tipo il NOT, quanti ricorsi ci sono stati, insomma incrociamo le dita, speriamo effettivamente che non ci sia non ci siano queste difficoltà. Io avrei ultimato come comunicazione, per cui l'assessore Gatti deve dire.
Grazie sindaco. Passiamo la parola all'assessore Gatti per una comunicazione. Prego.
Grazie Presidente, buonasera. Anche da parte mia. Adesso si funziona. E come avrete visto, avrete trovato sui vostri tavoli quella stampa relativa al trasporto sperimentale. E rispondendo anche un po' alla mozione che era stata presentata alla Lega, ricordo che noi con questo progetto eravamo già partiti qualche anno fa per cercare di mettere in piedi quel trasporto sperimentale che vada a fare un servizio puntuale su tutte le frazioni di Ala. E noi in questo periodo abbiamo un po' intensificato il discorso con il CTA, che è il Consorzio Trentino Autonoleggiatori, per cercare di giungere un po' a un servizio che sia puntuale in base alle esigenze dei nostri cittadini, ma anche rispettoso dell'ambiente. Perché dico questo? Perché abbiamo puntato a un servizio che, anziché prevedere delle corse costanti che girano sul territorio, vengano effettuate su base di una chiamata. Sostanzialmente il cittadino, tramite il nostro ufficio Parla, si prenota per la corsa del giorno dopo, fissando l'orario migliore, più consono alle sue esigenze. L'ufficio Parla sarà tenuto a fare una certa cernita, diciamo così, dei cittadini che si prenotano per la medesima giornata, cercando di raggrupparli, per poi passare l'ordine, passatemi il termine anche se non è molto bello, al noleggiatore che effettivamente svolge il servizio. Allora, come dicevo prima, abbiamo appunto un po' analizzato, anche sulla base dei dati che avevamo raccolto, se vi ricordate vi avevo già detto che noi avevamo interessato sia il circolo anziani sia i giovani del nostro comune per capire quando era il periodo migliore per offrire questo tipo di servizio. Dalle analisi che avevamo fatto sul territorio era emerso che le giornate più indicate potevano essere il giovedì, giornata in cui il comune è aperto tutto il giorno e fra il resto è aperta anche la cassa rurale tutto il giorno. Sto parlando ovviamente in periodi no Covid, quando non ci sono tutte queste limitazioni ovviamente. E il giorno del sabato mattina, il nostro comune è aperto, l'ufficio Parla, è presente il mercato e in più il sabato sera, in modo particolare, i giovani avevano richiesto delle corse serali proprio per arrivare in quel di Ala. L'orario del servizio appunto sarebbe per il giovedì dalle 8 alle 18, è un orario continuato all'interno del quale, come dicevo prima, il cittadino sceglie quando utilizzare la corsa, sarà poi compito degli uffici cercare appunto di mettere assieme più utenti, il sabato dalle 8 alle 12 e poi dalle 20 alle 24. Nella tabellina che trovate sul volantino che vi ho consegnato vedete quelle che sono le ipotetiche corse. Abbiamo la corsa abbiamo messo come partenza, abbiamo tenuto alla piazza San Giovanni XXIII, dove c'è la piscina sostanzialmente, infatti ho indicato alla piscina, giusto per essere chiari. Abbiamo previsto una corsa fino via Piazzi, quindi su a San Martino, una per Sdruzzinà, quella di Pilcante che poi potenzialmente continua verso Santa Lucia, Chizzola e Santa Cecilia, quella dei Marani che altresì segue verso Santa Margherita e Serravalle, e una per Ronchi. Come vedete i chilometri per la sola andata, questi sono indicati, sono 27, considerando tutte le singole corse. Perché vi dico questo? Perché i costi, nel preventivo offerti appunto dal Consorzio Trentino Autonoleggiatori, prevedono un costo giornaliero di 250 euro IVA compresa per una percorrenza totale di 150 chilometri al giorno. È previsto un supplemento di 1,10 euro per ogni chilometro eccedente i 150 giornalieri. Questo vuol dire che se si fanno ovviamente più corse, perché non si è riusciti ad aggregare i cittadini, ne risultano appunto più chilometri e i chilometri eccedenti i 150 vengono fatturati a 1,10 euro al chilometro. Per le corse del sabato, visto che si tratta di corse serali, il Consorzio Trentino Autonoleggiatori ci chiede un contributo extra di 60 euro che vanno sommate alle 250. Quindi sotto vi ho riportato quello che è l'ipotetico costo annuale, si va da un 560 euro per un settimanale per un totale di costo annuale di 29.120 euro. C'è poi la possibilità di attingere ai contributi PAT della provincia che allo stato attuale prevedono per i primi due anni una ripartizione del 50% dei costi. Secondo me è un periodo congruo anche per capire quanto il servizio è gradito alla nostra cittadinanza, se vale la pena portarlo avanti o se invece magari non viene utilizzato, quindi è inutile andare oltre. Poi abbiamo pensato anche a un trasporto dedicato per quanto riguarda la località Sega da svolgersi nei mesi estivi, perché chiaramente in luglio e agosto sulla Sega c'è una discreta presenza, una buona presenza anche di cittadini alensi e ci sembrava corretto fornire questa possibilità, pensando anche qui a due corse andate e ritorno, diciamo, il venerdì e il lunedì, in maniera tale da coprire sia il fine settimana sia chi vuol fare un periodo più lungo dal lunedì appunto al venerdì. I costi anche qui prevederebbero, utilizzando un pulmino da 8 posti, se si usano dei pulmini più grandi ovviamente il prezzo aumenta, e sarebbe pari a 300 euro IVA compresa per le due giornate, per un complessivo di 2.700 euro per i due mesi estivi di luglio e agosto. La partenza sarebbe dalla stazione ferroviaria di Ala e l'arrivo in località Sega. Le prenotazioni avverrebbero con le stesse modalità del servizio, diciamo, normale fatto sulle frazioni. In più qui stiamo vedendo eventualmente per aggiungere la possibilità del trasporto delle biciclette. Bisogna capire un po' se il CTA è dotato del portapacchi, perché sapete che le biciclette bisogna trasportarle a norma di legge, e quindi stiamo vedendo eventualmente di ampliare in questo senso. Questa chiaramente è un'informazione ufficiosa, diciamo, nel senso che il passaggio successivo, oltre a formalizzare il preventivo con CTA, è quello di stabilire una convenzione, un servizio convenzionato che necessita dell'approvazione del Consiglio Comunale. Quindi si dovrà venire in Consiglio Comunale proprio per approvare questa convenzione del servizio con CTA. Noi avevamo pensato a un costo simbolico per l'utilizzo di questo servizio di un euro a corsa, giusto per, come dire, chiedere un segnale all'utente, proprio per far capire che comunque ci sono dei costi, non è una cosa così all'acqua di rosa, voglio dire, perché comunque per il comune sono comunque dei soldini che vengono tirati fuori e utilizzati in merito, e quindi ci sembrava anche giusto che il cittadino contribuisse, seppur in minima parte, però a sostenere le spese del trasporto. Non ho altro da aggiungere, se avete delle domande specifiche sono qua. Grazie.
Grazie mille, Assessor Gatti. Qualcuno su questo punto aveva delle domande da porre all'assessore? O andremo sicuramente poi a discuterne meglio quando verrà portata appunto in consiglio questa cosa? Se nessuno vuole. Prego. Scusa che ti...
Sì, ci sarà a breve una proposta di impegno di spesa per far partire il servizio nella possibilità. Grazie. Sì.
Grazie. Okay. Grazie, consigliere Marnalli.
Sì.
Prego, sindaco.
No, velocemente, l'assessore Gatti ha voluto portare giustamente...
Perché questo deriva da una mozione che abbiamo approvato all'unanimità, per cui era giusto sentire anche la vostra opinione, se poteva andare bene questo tipo di proposta, se era da modificare. A noi sembra che sia una proposta, insomma, interessante, sperando che ci sia un'adesione, insomma, perché la paura è un po' quella che non ci sia l'adesione, ma testeremo la buona volontà da parte dei fruitori e degli utenti, per cui insomma, a noi sembra una buona proposta, spero che sia condivisa ovviamente da tutti.
Grazie Sindaco. Se non ci sono altri interventi, passiamo al punto successivo dell'ordine del giorno, ovvero il punto per il quale ci troviamo qui questa sera. Punto 3, istituzione con decorrenza 1/1/2021 del canone di concessione per l'occupazione delle aree e dei servizi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile destinati ai mercati realizzati in strutture attrezzate, di cui l'articolo 1, commi 837-845, legge 160-2019. Modifica e integrazione regolamento, canone unico approvato con deliberazione consigliare numero 4 di data 24/2/2021. Relaziona per noi l'assessora Speziosi. Prego.
Grazie, buonasera a tutti. Sì, questa sera ci troviamo qui in questa sede per approvare con decorrenza 1/1/2021 il canone di concessione per l'occupazione dell'area mercatali. E nell'ultimo consiglio comunale, con delibera 4 di data 24 febbraio 2021, avevamo approvato il regolamento comunale per l'applicazione del canone appunto in oggetto, che riguarda gli spazi appartenenti al demanio e al patrimonio pubblico. E appunto tale delibera conteneva tutta la disciplina e le tariffe per tutte le tipologie di occupazione del suolo ed esposizione pubblicitaria, come previsto dall'articolo 1, dall'816 all'826 della legge 160 del 2019. E in quella sede avevamo appunto fatto presente che in un provvedimento successivo avremmo poi approvato il canone mercatale, che come è previsto dal comma 837. Lo slittamento dell'approvazione deriva dal fatto che la giunta provinciale si era riservata di prevedere una deliberazione che è stata fatta poi successivamente, cioè in data 19 marzo, e con questa delibera la provincia ha approvato l'aggiornamento del canone di posteggio che prevede praticamente l'inalteranza di tutti gli articoli previsti dal regolamento fino all'articolo 66, mentre prevede per l'articolo 67 una modifica del comma 1, cioè l'abrogazione del comma 1 del vigente regolamento, stabilendo nella fattispecie che per quanto concerne le occupazioni di suolo pubblico correlate all'esercizio del commercio ambulante e confermata in vigenza del canone di cui l'articolo 1, comma 816 della legge 160-2019, la facoltà in capo ai comuni della deliberazione della giunta provinciale di operare in conto proprio riguardo alle scelte di applicazione del canone mercatale rispetto quindi a quanto previsto, quindi dà una certa autonomia ad ogni ente. E mentre per quanto riguarda il resto del regolamento, dall'articolo quindi 68 fino all'articolo l'articolo 76, e sono tutti nuovi articoli che trattano proprio delle modalità di pagamento del canone, delle sanzioni, del presupposto. E la cosa più importante è in questa sede siamo ad approvare le stesse tariffe, non ci sono aumenti. Quindi si sta semplicemente integrando quanto approvato in data 24 febbraio con questa delibera, dove diventa parte integrante e sostanziale del dispositivo precedente, dove appunto vengono delineate tutte le tariffe e tutta la regolamentazione inerente. Poi sarà a carico dell'ente stabilire eventuali variazioni nelle tariffe. E comunque sottolineo che ad oggi c'è ancora l'esonero dal pagamento di queste, della, di queste tariffe per il fatto, per via del Covid, no? Per, soprattutto per quello che riguardano le attività di ristorazione, alberghiere, bar, ristoranti, eccetera. Quindi non dobbiamo approvare l'immediata esecutività, ma comunque è un atto, insomma, che va a completare quello che avevamo stabilito nel precedente consiglio. Non so se avevate delle domande in merito.
Grazie assessora. Ci sono domande in merito al punto?
Magari una precisazione. Prego. Voglio fare. Abbiamo aspettato chiaramente l'ultimo momento per adempiere a questo provvedimento di legge, perché c'era nell'aria la proroga, siccome questo provvedimento era legato al termine fissato per l'approvazione da parte dei consigli comunali dei bilanci di previsione, cosa che noi abbiamo fatto a febbraio, ma che vi assicuro tanti comuni ancora purtroppo lo devono fare, e abbiamo atteso, perché effettivamente nell'aria si diceva, c'era nell'aria nazionale, c'era l'ipotesi di una proroga del termine. E stamattina, fra l'altro, ci è arrivata una mail che stanno discutendo proprio in questa giornata in preconsiglio dei ministri della proroga fino al 30 di maggio, per cui forse si poteva anche evitare questo consiglio, però ripeto, ad oggi la scadenza è il 30 aprile, per cui un provvedimento di legge che noi abbiamo voluto ottemperare chiaramente, e seppur aspettando per evitare di portare come unico punto in consiglio comunale questo, che ricordava l'assessore, fino a giugno c'è l'esenzione del pagamento di questa tassa per il Covid, probabilmente ci sarà anche l'esenzione per tutto il corso dell'anno, questa è una decisione che deve prendere Roma, però nemmeno la provincia, ma Roma, credo ci sarà fino alla fine dell'anno, però non abbiamo la contezza. Se non approvavamo questa delibera, nei prossimi mesi, da giugno a dicembre, non potevamo applicare la tariffa ai posteggi pubblici. Quindi questa è la decisione di approvare questa sera il punto relativo.
Grazie Sindaco. Ci sono altri interventi in merito? No? Perfetto. Allora passiamo alla votazione. Favorevoli? Unanimità. Non c'è l'immediata esecutività. Unanimità, confermiamo? Riproponiamo la votazione?
No, va bene, era solo De Rossi che era fuori, no?
Sì. Ok. Benissimo. Allora, la delibera è approvata, il punto è approvato. Passiamo quindi ai prossimi punti all'ordine del giorno. E al termine, questo era il punto, diciamo, che era il punto urgente dell'ordine del giorno. Abbiamo deciso di dare la possibilità di inserire le interrogazioni che sono pervenute ma che erano rimaste inevase dai precedenti consigli. Per procedere con questi punti chiedo agli interroganti il consenso di procedere con le interrogazioni. Se siete d'accordo possiamo procedere. Ok, perfetto. Allora partiamo con l'interrogazione numero 1. Interrogazione numero protocollo 405, presentata in data 12 gennaio 2021 dai consiglieri Zendri Gianfranco, Giorgi Angelo, Cattoi Vanessa, Martinelli Mauro, ad oggetto: arrestato giovane spacciatore nigeriano dimorante in Ala, l'amministrazione comunale di Ala quali azioni intende adottare a seguito di tali accadimenti? Do la parola al sindaco.
Per le risposte in aula ho preparato ovviamente un testo scritto che dopo sarà anche pubblicato, quindi vi leggerò in maniera completa quanto dopo verrà messo agli atti. Rispondo all'interrogazione in oggetto precisando quanto segue. Inizio facendo riferimento all'ultimo capoverso della vostra interrogazione, dove si dice testualmente che il presidio del controllo del nostro territorio è fondamentale per tutti i nostri concittadini, ma soprattutto per salvaguardare il futuro dei nostri figli, che dovrebbero avere la serenità e la tranquillità di poter vivere in sicurezza nella nostra comunità. Concordo in pieno con questo pensiero, che però deve essere rivolto a tutte le componenti della nostra società civile locale e non solo quella nigeriana, comunità alla quale di fatto è rivolta la vostra interrogazione. Purtroppo gli episodi legati al mondo della droga coinvolgono infatti non solo i cittadini nigeriani, ma anche cittadini di altre nazionalità ed anche purtroppo alcuni nostri connazionali locali. È vero anche che il fenomeno della malavita nigeriana legata al mondo della droga preoccupa tutto il nostro territorio provinciale, ed infatti nel mese di gennaio ampio risalto era stato dato sulla stampa all'operazione effettuata dalle forze di polizia nel capoluogo trentino. Diversi gli arresti nella città di Trento, tra i quali sembra appunto esserci il cittadino nigeriano residente in Ala. Posso confermare comunque il continuo controllo del territorio da parte delle nostre forze di polizia, sia quello locale e sia l'arma dei carabinieri. Ed è proprio con loro che il mio rapporto è costante, e questo fa sì che tutto sia monitorato costantemente. Il compito degli amministratori e soprattutto quello del sindaco è quello di essere vicino alle forze di polizia, di essere attento anche segnalando loro le situazioni anomale. Ricordo infatti che, pur essendo il sindaco autorità di sicurezza nel comune, non ha ovviamente possibilità, autorità e capacità di intervenire personalmente. Penso che questo sia ovviamente chiaro per tutti, ad ognuno il proprio compito. Rispondo ora alle vostre domande. La prima: quali azioni l'amministrazione comunale intende adottare a seguito degli ultimi accadimenti legati alla mafia nigeriana presente sul nostro territorio? Sentito il comandante della nostra stazione dei carabinieri, l'unico episodio riconducibile alla fattispecie da voi indicato è quello di gennaio, dove a Trento è stato fermato ed arrestato un cittadino nigeriano residente ad Ala ma operante nel capoluogo. Le azioni dell'amministrazione sono quelle messe in atto da tempo, che riguardano il costante contatto con le forze di polizia, lo stimolo ad effettuare continui controlli sul territorio. Ricordo che nel febbraio del 2020 è stato elaborato il progetto controllo di vicinato, unitamente al comune di Avio e al commissariato del governo. Questo è uno strumento di prevenzione della criminalità che si basa sulla partecipazione attiva di residenti della zona che collaborano con le forze di polizia. Un'ulteriore azione è quella di continuare a perorare, come fatto in questi anni, con chi ha la competenza, l'incremento del numero degli addetti nei vari corpi di polizia presenti sul territorio: questore, commissario del governo, provincia, eccetera. Ricordo poi che negli obiettivi operativi del DUP, appena approvato, e relativi alla polizia locale, si prevede di attivare i cosiddetti agenti di prossimità, di potenziare le azioni di prevenzione, monitoraggio e repressione dei comportamenti scorretti e a rischio, migliorando la percezione di sicurezza, di implementare il servizio di avvibilità piedata per un maggior presidio del territorio. Domanda numero 2: quali azioni l'amministrazione comunale intenda intraprendere per garantire un controllo presso la residenza o il domicilio di persone di nazionalità non italiana? Già negli anni passati, questa è la risposta, si è chiesto al comandante della nostra stazione dei carabinieri e al comandante della polizia locale di incrementare il controllo negli alloggi considerati potenzialmente più problematici. Questo continuerà ad essere richiesto alle nostre forze di polizia, e questo è anche uno degli altri obiettivi previsti nel DUP appena approvato, dove si cita testualmente di dover verificare la presenza di persone extracomunitarie in regola con il permesso di soggiorno negli appartamenti concessi in locazione a privati. Vorrei precisare però che il primo aiuto dovrebbe arrivare da quei proprietari che danno in locazione gli alloggi, che senza i giusti e dovuti controlli preventivi. A tal proposito, nel 2018 inviammo una lettera a tali proprietari ricordando gli obblighi e le responsabilità in capo a chi affitta le persone extracomunitarie. E questo è un punto importante, ovviamente. Punto 3. Quanti rifugiati risultano oggi presenti nel comune alense? Vedi risposta al punto 4, dove si dice anche, la domanda dice: quanti immigrati ad oggi residenti nel comune e quanti domiciliati? Nel corso del 2020, questa è la risposta, e fino al mese di gennaio è la data in cui è pervenuta l'interrogazione, ovviamente, è stata comunicata all'autorità di pubblica sicurezza l'ospitalità o cessione di fabbricato per 35 stranieri titolari di permesso di soggiorno per casi speciali, richiesta d'asilo, protezione internazionale, eccetera. Di questi 35, ora 6 sono residenti. Non essendo chiaro poi a quali immigrati sia riferita la vostra richiesta, allego alla presente scheda dei cittadini stranieri iscritti all'anagrafe alla data del 31/12/2020. E questa chiaramente è molto, molto ampia, perché i cittadini stranieri ospitati al 31/12/2020 sono 926, ma di infinite nazionalità, dall'Albania all'Austria, alla Bulgaria, alla Danimarca, alla Germania, alla Jugoslavia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e tutte le nazionalità possibili e immaginabili, compresa Nigeria, Senegal, Tunisia e quant'altro. Per cui i cittadini stranieri sono 926. Ok, domanda numero 5. Se l'amministrazione intenda richiedere un rinforzo dei controlli da parte delle forze dell'ordine sulla regolarità degli immigrati rifugiati che giungono ad Ala con i mezzi pubblici. Certo, questa è la risposta. Come già detto prima e come sempre è stato fatto, continuo sarà il pungolo alle nostre forze dell'ordine e questo sarà sempre un obiettivo da raggiungere. A tal proposito confermo che nel passato ho avuto incontri con il questore per chiedere maggiori controlli anche dal corpo di polizia di Stato che, pur non essendo di stanza ad Ala, ogni tanto effettua controlli. Ho anche chiesto che si faccia promotore presso RFI affinché gli usufruitori problematici dei treni non vengano di default fatti scendere alla stazione di Ala, che è quello che succede ad oggi. Domanda numero 6. Se l'amministrazione di Ala intenda richiedere l'apertura di un tavolo sulla sicurezza mirato per evitare che il problema dello spaccio e traffico di stupefacenti legato alla mafia nigeriana rimanga un problema persistente nel nostro comune, come purtroppo il perpetuarsi di questi fatti pare dimostrare. Risposta: ribadisco con la polizia locale, con il comandante dell'arma dei carabinieri maresciallo Bau, il rapporto è costante e quasi quotidiano. Da loro non mi viene al momento richiesta l'apertura di un tavolo specifico su questa tematica, non ritenendolo necessario ai fini richiesti. Questa è la risposta all'interrogazione del 12 gennaio. Qua, ripeto, ci sarà allegata e verrà anche pubblicata la tabella con tutti i cittadini stranieri presenti nel nostro territorio, il numero più, la popolazione, l'etnia più presente all'interno della nostra città sono i cittadini rumeni, che sono 244, a seguire poi abbiamo 98 cinesi, sono tanti, 63 tunisini, 42 ucraini, 44 slovacchi, 29 pakistani, 30 algerini, 72 marocchini e 46 nigeriani. Dopo gli altri sono 1, 2, 3, insomma numeri ovviamente minori, 8 tedeschi, 61 albanesi, per un totale di 926.
Grazie Sindaco, e passo la parola agli interroganti, se volete dire qualcosa. Prego, Consigliere Giorgi.
Sì, pronto, sì, ecco. Noi non abbiamo certo coi nigeriani, tutt'altro, ecco, quello che ci interessa e quello che ha detto anche il signor Sindaco è il fatto che noi ci teniamo molto sulla sicurezza e sul benessere dei cittadini, che siano dopo stranieri o non stranieri, per noi è lo stesso. Quello che preoccupava, e per questo che noi abbiamo puntualizzato, è il fatto che nel maggio del 2019 c'è stato un episodio, nel dicembre 2019 un altro, nel 2018 un altro ancora, sempre legato alla mafia nigeriana. È per questo che noi abbiamo dato lo spunto per fare questa interrogazione, ma non è che noi abbiamo qui i nigeriani, tutt'altro, che sia chiaro questo discorso. E anche dopo lo specifichiamo nelle domande che noi facciamo, perché noi parliamo non quanti nigeriani sono ad Ala, ma diciamo quante persone di nazionalità non italiana sono presenti. e poi non facciamo ricadere tutto sugli stranieri, che sia chiaro, ecco. Però lo spunto è stato dato da questi tre episodi, tre molto ravvicinati, che hanno creato una certa apprensione da parte dei cittadini. Ricordo che nel maggio 2019 quattro nigeriani, ecco, i carabinieri della stazione di Ala avevano preso quattro nigeriani, poco più che ventenni, con l'accusa di detenzione spaccio di sostanze stupefacenti. A dicembre 2019, anche qui la stessa cosa, vendita a dettaglio di sostanza stupefacente. E poi il blitz del 2018, addirittura, dove c'era lo spaccio di droga, sempre presente ad Ala. Ecco, e quindi era un fenomeno da tenere sotto controllo, ecco, indubbiamente, non è che ce l'abbiamo con cittadini di una certa nazionalità piuttosto che altre. Sono stati protagonisti, purtroppo, di questi episodi, che hanno dato una certa apprensione, una certa preoccupazione, anche sulla stampa provinciale e anche quella nazionale e anche nei vari, diciamo, TG, ecco, è stato sollevato questo problema. Sembra forse amplificato, possiamo che dire. Noi ci siamo inseriti prendendo spunto sul discorso che noi ci teniamo molto sulla sicurezza. E il signor sindaco ha risposto giustamente, siamo d'accordo. Venga tenuta sempre sotto controllo, come l'intenzionalità dell'amministrazione e del signor sindaco c'è.
Voglio aggiungere che magari, no, fosse circoscritto ad una determinata nazionalità, quello che dicevo in premessa, questo fenomeno. Purtroppo non è così. Ci sono tante persone che devono essere controllate, di qualsiasi nazionalità, compresa italiana, che magari sono un mondo un attimino più sommerso, che però possono preoccupare. E qui da noi chiaramente la situazione è quello, come nelle altre realtà più grosse, avete visto recentemente a Mori, che hanno arrestato tre giovani ragazzi con tanti chili di hashish nascosti, sono dei moriani, per cui insomma non è che il mondo della droga sia di fatto collegato a una nazionalità. È un problema purtroppo diffuso che esiste anche nel nostro centro, ma non da oggi, da anni, e vi ripeto, è costantemente monitorato dalle forze di polizia, perché sanno perfettamente quello che succede e stanno cercando di tenerlo ovviamente sotto controllo. Però purtroppo è da tantissimo tempo un problema diffuso che comunque insomma è ancora tenuto sotto controllo. Ecco, questo sì. Dopo di che ho capito il senso di quello che diceva il consigliere Giorgio, ovviamente.
Grazie sindaco. I consiglieri proponenti si ritengono soddisfatti della risposta? Possiamo proseguire? Perfetto. Proseguiamo con la seconda interrogazione. E io mi sono presa la libertà di leggere l'oggetto delle vostre interrogazioni, a meno che non preferiate leggerlo voi, per darvi poi la possibilità in fase di risposta di parlare di più, va bene? Allora, seconda interrogazione, numero protocollo 1061, presentata in data 21 gennaio 2021 dal consiglier Mondini Sergio, ad oggetto modifiche alla viabilità urbana di prossima attivazione.
Degli ambulanti del sabato, portandolo in piazza Giovanni XXIII e liberando invece via Marconi, dove si teneva in precedenza. Si trattava dei primi cambiamenti viabilistici in centro ad Ala dopo molto tempo, una prova, sia per capire gli effetti sul traffico interno, sia per capire cosa ne pensavano i cittadini. Lo scopo era quello di capire appunto se si poteva migliorare la coesistenza di pedoni e veicoli nelle vie cittadine del centro storico. Il passo successivo fu quello di distribuire a tutte le famiglie, 3.633 in totale, di cui 2.371 in centro, un questionario, chiedendo alle persone cosa ne pensassero di questi cambiamenti. Il questionario fu distribuito in tutte le case, allegandolo al notiziario comunale all'Informa nel mese di dicembre 2018. Si creò anche un questionario online, compilabile, collegandosi dal sito del Comune. Al Comune ritornarono purtroppo pochi questionari, per la precisione 250, circa il 7% delle famiglie, per cui poca cosa. Metà su carta e metà online. In tanti palesarono la necessità, circa la metà, di dover migliorare la viabilità, mentre una significativa maggioranza delle risposte pervenute diede parere contrario alla prosecuzione delle sperimentazioni in corso. Emersero al tempo stesso però diversi bisogni e indicazioni per migliorare la convivenza tra auto e pedoni in centro. È chiaro che l'amministrazione comunale si aspettava una partecipazione ben più ampia da parte dei cittadini, in quanto si riteneva il questionario lo strumento più adatto per esprimere la propria opinione. In quell'occasione ci siamo messi in discussione, ci siamo presi l'onere di sperimentare dei cambiamenti e, attirando anche qualche critica, ci siamo fatti carico di queste modifiche. La prima amministrazione dopo anni in cui la viabilità era rimasta tale e quale. Solo così si poteva farsi un'idea, avere delle prove sugli effetti, altrimenti era discutere sul nulla. Venendo alle attuali modifiche, è preciso che sono state messe in opera dopo attente discussioni e dopo le decine di segnalazioni pervenute nel passato. Sono state ovviamente concordate e consigliate anche dal comandante del nostro corpo di polizia locale e, come sapete, riguardano istituzione del senso unico in via Regina Teodolinda, trattandosi di strada stretta ed idonea per il passaggio di una sola autovettura alla volta. Questo vuol dire che ad ogni incrocio di mezzi uno dei due doveva fare retromarcia per far passare l'altro. Istituzione di senso unico in via Soini, in quanto il doppio senso in prossimità del bar commercio era ormai insostenibile, sia per la pericolosità in prossimità dell'incrocio con via 27 Maggio e sia per la presenza del plateatico posto a servizio del bar commercio. Terza, istituzione del divieto di transito in via La Passerella, con eccezione dei pedoni, dei velocipidi, dei frontisti e dei mezzi agricoli, a partire dall'immobile ex Pasqualini, alla fine dell'allargamento della strada, e fino al ponte sito sul Torrente Ala. Tutti interventi dovuti quindi e non più procrastinabili, tra l'altro molto apprezzati da tanti concittadini che hanno capito e condiviso le esigenze dell'amministrazione. Esigenze fra l'altro pensate e ponderate e non messe in atto per puro capriccio o per solo vezzo di attirare critiche o polemiche. Siamo consci anche che invertire abitudini di anni e anni è difficile, ma crediamo che con il tempo tali scelte saranno più apprezzate. L'ho già detto prima nel descrivere l'esperienza di Via Bresciani, gli amministratori devono farsi carico di scelte, a volte anche impopolari. Crediamo anche che ogni modifica alla viabilità non debba necessariamente passare attraverso questionari o plebisciti popolari. Preciso infine che tali modifiche sono state rese esecutive con moderazione temporale per creare il meno disagio possibile. Abbiamo infatti preavvertito delle modifiche nei primi giorni di gennaio tramite appositi segnali e solo nei primi giorni di febbraio abbiamo posato i segnali definitivi. La strada alla Passerella è e rimarrà a doppio senso fino all'altezza del compendio ex Pasqualini, sarà allargata per un ulteriore tratto al momento della realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco. Anche il ponte sul Torrente Ala sarà oggetto di lavori dal momento in cui si deciderà di riaprirlo al passaggio di mezzi, cosa che avverrà se sarà possibile realizzare quanto previsto nell'accordo urbanistico inserito nella recente variante del 2019 al piano regolatore generale e riguardante quella zona dove si prevede la realizzazione di una nuova ciclo pedonale.
Grazie, signor Sindaco. E prego, consigliere Maranelli, se vuole replicare. Oddio, Mondini.
La risposta è molto chiara e dettagliata. La mia non voleva essere un'obiezione, evidentemente, ma era solo per capire a quella data, che era inizio gennaio, insomma, quale prospettiva ci fosse. Ora credo che il quadro complessivo è molto più chiaro, non solo a me, che sono un cittadino, ma anche a tutta la cittadinanza, per cui il tempo, probabilmente con la conclusione anche dell'accordo urbanistico, di quelli che sono le iniziative in itinere, non potrà altro che dare ragione, insomma, nella normalizzazione, nella razionalizzazione della viabilità. Grazie.
Perché è una tematica che anche a noi, anche nella passata consigliatura, ci ha fatto riflettere molto, perché l'ho detto anche all'inizio dell'interrogazione, mettere mano alla viabilità è una delle cose peggiori che si possa fare, perché effettivamente cambiare le abitudini che vanno avanti da anni ab norum su una strada diventa difficilissimo, però ogni tanto qualche scelta bisogna farla, perché noi purtroppo abbiamo delle realtà cittadine che non funzionano, cittadine non solo, anche frazionari. Però ripeto, invertire abitudini che vanno avanti da anni è difficile, per cui le polemiche sono sempre tante, però ogni tanto bisogna avere anche il coraggio di fare, di mettere in atto un qualcosa che però va a supporto di tutte quelle persone che sono silenti ma che apprezzano il lavoro che viene svolto, perché di solito si nota più chi grida il contrario rispetto a chi è favorevole e sta zitto.
Grazie signor Sindaco. C'è qualche altro intervento? Si ritiene soddisfatto, consigliere Mondini?
Sì, grazie.
Ottimo, mi scuso ancora. Allora, passiamo alla... Prima di passare alla prossima interrogazione, volevo chiedere al Consiglio, è passata circa un'ora, volevate fare 5 minuti di sospensione per poter arieggiare il locale o andiamo avanti con... Perché mi spiace interrompere a metà le interrogazioni, però ci eravamo detti che forse era meglio interrompere per arieggiare il locale per 5 minuti. Siete d'accordo con la sospensione? Ok, la facciamo. Facciamo 5 minuti di sospensione. Va bene?
Però 5 dai.
5.
Prima di fare, come ho detto io, sono
Ci siamo tutti?
Manca l'Ilaria.
Manca l'Ilaria? Aspettiamo ancora un attimo. Riprendiamo la seduta. Passiamo alla quarta interrogazione, numero di protocollo 1064, la terza interrogazione, numero di protocollo 1065, presentata in data 21 gennaio 2021 dal consigliere Mondini Sergio, ad oggetto transito ciclopedonale sul ponte che collega Ala con Pilcante. Do la parola al sindaco.
Grazie. Allora, rispondo all'interrogazione.